I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao ragazzi, eccoci a Route 66, il programma del Politecnico di Torino. Io sono Carola, qua con me c'è Giuliano, in regia abbiamo Andrea. Buon ascolto.
Eccoci in studio ragazzi, come diceva Carola, oggi è puntata, anzi speciale numero 2 di Route 66, quindi siamo arrivati esattamente alla 22esima puntata, giusto? Perfetto. E, oggi siamo in Sud America, anche se passeremo anche dal Centro America, da Cuba, più che altro tutte queste zone qui, quindi vediamo quali libri porterà oggi Carola. Oggi ci sono ben 3 libri, come sempre. Il primo è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, se si pronuncia così, Márquez, scusami. Poi abbiamo In Patagonia di Bruce Chatwin e poi un libro molto importante, molto famoso, da cui è stato preso anche il film, I diari della motocicletta di Ernesto Che Guevara, che comunque, passando da queste zone, diciamo, non potevamo non portare, descrivere e raccontare. Per quanto riguarda la musica abbiamo quindi molti artisti che vanno, diciamo, che riguardano diversi paesi, ma la maggior parte sono brasiliani, ma abbiamo anche Argentina, Cuba, eccetera, eccetera. Benissimo, a questo
Cile,
punto...
Vedo.
Come,
anche
come?
Cile, no?
Anche Cile, sì, sì. Poi abbiamo la Repubblica Portoricana, insomma.
Sì, quindi ce n'è.
Ce n'è tanti artisti, musica molto bella oggi, anche molto ballabile, no? Se possiamo dire così. Benissimo, volevo ricordarvi subito i nostri contatti. Noi andiamo comunque, in generale siamo andati in onda in diretta il lunedì dalle 13 alle 14 e in replica il lunedì...
Il contrario, mercoledì in diretta.
Ah, ho sbagliato. Benissimo, ok, scusate. Dopo che l'ho detto per un anno di seguito, uno riesce a sbagliare anche nella penultima puntata, anzi nella terz'ultima. Quindi stavo scherzando. Andiamo noi in diretta, in onda in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 e poi in replica il lunedì dalle 13 alle 14. Poi per contattarci potete scriverci nella nostra pagina Facebook che è Route66_onair, oppure potete ascoltare e riascoltare 100 volte i nostri podcast sul sito del Politecnico di Torino, cioè sul sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.polito.it.
Esatto.
Benissimo, a questo punto direi di...
Partire con
di
la musica.
Di partire con la musica,
sì,
va
sì,
bene.
Sì. Tanto ne abbiamo.
Ne abbiamo tanto da dire oggi, speriamo che riusciremo a comprimere tutto in un'oretta, però dai. Allora, partiamo subito con un brano di un brasiliano, di cui magari accenneremo qualcosa dopo, che è Caetano Veloso con Coracao Materno.
Coracao.
Disse camponho a sua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Por ti vou matar, vou roubar, embora tristezas me causes, mulher. Provar quero eu que te quero, venero teus olhos, teu porte, teu ser. Mas diga tua ordem, espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao camponho a brincar: se é verdade, tua louca paixão. Parte já e pra mim vai buscar de tua mãe inteiro o coração e a correr o campônio partir como um raio na estrada sumir. Sua amada qual louca ficou a chorar na estrada tombou. Chega a choupana o campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração e volta a correr proclamando: vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio...
Questo era Caetano Veloso con Coração Materno ed eravamo in Brasile. Adesso parlerei del primo libro e ci spostiamo in Colombia con l'autore Gabriel García Márquez e il romanzo è Cent'anni di solitudine. Lui è uno scrittore e giornalista colombiano, appunto nato nel 1927 e nel 1982 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. Infatti diciamo che è stato lui che ha rilanciato fortemente l'interesse per la letteratura latinoamericana con appunto Cent'anni di solitudine oppure Amore ai tempi del colera. Questi sono solo due romanzi, lui ha scritto tantissimo in realtà. E appunto grazie a questo romanzo Cent'anni di solitudine è stato votato durante il 4° congresso internazionale della lingua spagnola tenutosi a Cartagena nel 2007 come seconda opera in lingua spagnola più importante mai scritta, preceduta solo da Don Quixote della Mancia di Cervantes. Allora, il romanzo che vi porto, ma è così che scrive per tutti gli altri libri, vuol dire, non è che solo questo è stato scritto così. Lui diciamo che ha una scrittura molto 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 scorrevole, ricchissima di particolari, di personaggi, e fa sempre un salto tra, intreccia un po' la realtà, la fantasia, la storia, la leggenda, ed è veramente bravo, perché poi alla fine la lettura è anche abbastanza complessa. Cent'anni di solitudine è uscito nel 1967 e appunto, come ho detto, è una delle opere più significative della letteratura del Novecento. Ci fa fare un viaggio in Colombia raccontando la cittadina di Macondo, che poi appunto è, in realtà questa città non esiste, ma lui fa appunto un paragone con la realtà e la paragona a un'altra città fondata appunto in Colombia. Adesso passiamo al secondo brano di oggi, siamo sempre in Brasile. Io vi chiedo scusa per le varie pronunce che spareremo durante questa puntata, però noi ci proviamo. Lui è Amon Tobin con Fortum Mantis. Thank you. Amon to be in comfort on Mantis. Allora, 100 anni di solitudine, come vi dicevo, tutto gira intorno alla fondazione e alla poi vita della città di Macondo, appunto colonizzata, fondata dal capostipite della famiglia Buendía, José Arcadio Buendía. E infatti tutto il romanzo ruota attorno a questo personaggio e a sua moglie e a una mole di figli, nipoti, pronipoti incredibile. Infatti non è neanche semplice poi a volte riuscire a capire le varie parentele, bisogna prestare molta attenzione perché ci sono tantissimi Buendía. E la cosa interessante di questo romanzo è il continuo paragone, parallelo con la realtà. Infatti ci sono degli eventi storici principali che vengono filtrati dalla fantasia dell'autore, che vi costruisce poi sopra una mitologia quasi surreale, con spesso salti temporali anche di 100 anni. E ve ne elenco alcuni giusto per capire. Lui ci parla delle scorrerie dei corsari inglesi lungo la costa e siamo nel 1600. Infatti ci racconta nel libro degli antenati dei Buendía che devono scappare. Oppure la fondazione della Colombia moderna, e quindi siamo attorno al 1830, quindi in realtà sono poi 200 anni di differenza, simboleggiata appunto dalla fondazione di Macondo e poi da tutti gli eventi successivi. La guerra dei mille giorni, e siamo a cavallo tra il 1800 e il 1900, e quindi nel romanzo ci racconta come le guerre del figlio di José Arcadio Buendía, che sarebbe Aureliano Buendía. Oppure con l'arrivo della tecnologia, ma anche poi dell'arrivo dei nordamericani, come è ricordata la compagnia bananiera di Mr. Brown, e siamo nei primi anni del XX secolo. I primi omicidi politici ordinati dal governo negli anni 20, e quindi nel romanzo ritroviamo col massacro di 17 figli del colonnello Aureliano. Quindi c'è tutta questa serie di passaggi cruciali per la vita della Colombia, e raccontati attraverso gli occhi e le vite di questi personaggi attaccati e intrecciati con la famiglia Buendía. Adesso, terzo brano di oggi, lo vuoi introdurre tu?
Sì, grazie. Allora, okay. Il terzo brano di oggi è di un autore che si chiama Os Mutantes, il pezzo si chiama Panis et Circenses.
Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor, e matei às 5 horas na avenida.
Passa a salada, mano, por favor.
Passa aí,
pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ah, ah, mas tá demais, né?
E rieccoci studio, questo era Os Mutantes con Panis et Circenses. Molto particolare questo fine di brano con rumori, diciamo, ambientali, d'ambiente. Benissimo, a questo punto direi di passare, ci spostiamo, andiamo un pochino verso nord e ci spostiamo a Cuba, dove a Cuba vogliamo parlarvi oggi di un mix di situazioni, diciamo, che sono successe dal secondo dopoguerra. In particolare stiamo parlando del Buena Vista Social Club, che come sappiamo era un club dell'Havana, poi è diventato anche un album dal quale oggi noi vi porteremo dei brani, e poi è stato anche un film. Partiamo subito, diciamo, dall'origine. Buena Vista Social Club era, diciamo, un club dell'Havana, quindi la capitale di Cuba, in cui praticamente che era riservato ai neri durante gli anni della dittatura di Battista, e praticamente in questo club succedevano varie cose, diciamo, c'erano tante attività. Era comunque un'associazione, quindi si fornivano vari servizi, come addirittura anche lezioni di cucito, cose che comunque oggi ci suonano un po' strane, però al tempo erano molto importanti, molto importanti. Poi c'erano comunque, si organizzavano le orchestre, e praticamente, diciamo, si venne a creare attorno a questo club, diciamo, una tradizione di musica cubana molto importante, tanto che addirittura negli anni del suo splendore fuori dal club c'erano un sacco di persone che diciamo erano lì a parlare, cercavano di entrare, ma ad esempio c'erano anche molti bianchi a cui però era negato l'accesso. E a un certo punto poi successivamente, diciamo, con la dittatura comunista di Fidel Castro, praticamente il club venne chiuso, in quanto, diciamo, tra le varie leggi c'era quello di chiudere i club riservati a singole etnie o gruppi, e quindi nel 1962, diciamo, questo club praticamente morì. Però, come appunto volevo raccontarvi, successivamente, quasi 40 anni dopo, quindi all'inizio degli anni 90, ci sono state delle iniziative volte a cercare di ricostituire l'ensemble iniziale e di cercare di, diciamo, produrre un disco, o comunque di rimettere insieme i musicisti. A questo progetto parteciparono varie persone molto importanti. Il produttore innanzitutto fu Nick Gold, che anche grazie all'aiuto di Ray Cooder, che come sappiamo è un noto musicista, chitarrista, ha fatto un sacco di colonne sonore, di film, eccetera, praticamente sono riusciti a rimettere insieme il gruppo. A questo punto io però direi di ascoltarci la canzone e poi continuiamo la discussione. Quindi la canzone che ci ascoltiamo è Chan Chan, che praticamente è la prima canzone del disco, probabilmente la più importante, quella che riunisce più musicisti. Il gruppo si chiama appunto Afro Cuban All Star con Ray Cooder.
No puedo.
llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Studio, questo era Chan Chan degli Afro Cuban All Stars e Ray Cooder, più conosciuti forse anche come Buena Vista Social Club, perché molte volte diciamo questo gruppo viene conosciuto come il nome del locale di cui parlavamo prima, o anche del nome del disco. Quindi, come stavo dicendo, nel 1996 venne ricreato questo ensemble, quindi grazie alla produzione di Nick Gold. E quindi dicevo, Ray Cooder era stato invitato appunto a Cuba a partecipare a queste registrazioni che dovevano coinvolgere quindi musicisti locali, però purtroppo a causa dei visti, infatti Cooder era dovuto passare dal Messico, addirittura alcuni musicisti non riuscirono ad arrivare, quindi diciamo si cambiarono gli obiettivi del progetto e vennero coinvolti altri musicisti locali, da cui appunto nel 1997 uscì questo bellissimo disco che contiene 14 tracce, che si chiama appunto Buena Vista Social Club. Mentre poi Ray Cooder tornava, diciamo, per gli Stati Uniti, nel frattempo stava collaborando col regista Wim Wenders, che tra l'altro è uno dei miei registi preferiti, però non lo dico in giro, e ha un'altra colonna sonora. E ascoltando così le tracce, Wim Wenders si ispirò e praticamente nel 1999 venne fatto questo bellissimo documentario che io vi consiglio molto di vedere, in cui tra l'altro la scena iniziale, che secondo me è la più bella di tutte, è bellissima, praticamente parte dalle note della canzone che abbiamo appena ascoltato, Chan Chan. Diciamo, questo documentario è molto interessante perché comunque è molto semplice come stile, diciamo, descrive questi musicisti, quindi nel loro modo di vivere molto semplice, molto genuino, molto anche tradizionale. Nonostante questo loro hanno una grande cultura e conoscenza musicale, una grande capacità artistica, diciamo, di esprimersi attraverso la musica. E poi anche un po' vengono descritti i luoghi, ci sono molte... molto bello, ripeto, la scena iniziale con... che si vedono un po' molto le persone con queste... le onde che si infrangono sul mare, veramente, una poesia questo film. Quindi vi consiglio di...
Che si chiama?
Si chiama Buena Vista Social Club.
Ah, okay.
Cioè, diciamo, hanno ripetuto 3 volte il discorso, però è un film del 99, appunto il regista è Wim Wenders. E niente, quindi vedetevelo tutti quanti, per favore, bene? Avanti. Allora, a questo punto direi di passare avanti. Carola, vuoi introdurre tu il brano successivo?
Sì, va bene, ci provo.
Dai, provaci, anche ti ho dato quello più difficile da dire.
Ritorniamo in Brasile con Maschenada di Jorge, non lo so, Ben Yor.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 aria, araio, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, da bundinha, da bundinha, da bundinha, bora, 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 bora,
Más que nada di Jorge Ben Hor. Ce l'ho fatta. Allora, adesso ci spostiamo. L'autore è inglese, lui è Bruce Chatwin, nato nello Yorkshire nel 1940 e poi morto a Nizza nel 1989. Famosissimo autore di romanzi, di racconti di viaggio. Lui, una cosa curiosa, nel 1958 iniziò a lavorare per una prestigiosa casa d'arte di Londra, londinese. E grazie alla sua brillantezza e sensibilità in materia di percezione visiva, di appunto evidentemente aveva un talento innato per l'arte, come critico d'arte, divenne presto un esperto impressionista. Solo che cosa succede? All'età di 26 anni abbandona il suo lavoro per paura di perdere la vista a causa di tanta arte. È una cosa abbastanza assurda, infatti l'oculista poi lo rassicura e dice: guarda che non c'era nulla che non andasse nei suoi occhi. Tuttavia comunque gli consigliò di smettere di osservare i quadri così da vicino e di rivolgere piuttosto lo sguardo verso l'orizzonte. Quindi lui lascia questo lavoro e inizia a interessarsi di archeologia. Si iscrive all'università di Edimburgo, inizia a fare i primi viaggi e lui parte per l'Afghanistan, poi va in Africa. E nel 73 viene assunto dal Sunday Times Magazine come consulente d'arte e architettura. Ed è lì che fa l'incontro cruciale, diciamo, per la sua carriera di scrittore, perché va a intervistare l'architetto 93enne Gray nel suo studio di Parigi, ed è lì che nota la prima mappa della Patagonia che la donna aveva dipinto. E lui dice: ho sempre desiderato andarci, e lei dice: anch'io, vai al posto mio così poi me la racconti. Ed è lì che nasce il libro In Patagonia, pubblicato poi nel 1977. Adesso passiamo al prossimo brano e dopo vi racconto un po' meglio di questo romanzo. Loro sono i Folaxoid, il brano è 9.
Questi erano i Folaxoid con il pezzo 9, diciamolo in che lingua vogliamo, sempre 9 rimane. Questo è un gruppo, tra l'altro un gruppo molto, questo pezzo è del 2013, questo è un gruppo diciamo appena nato che già ha avuto un buon successo. Loro diciamo fanno musica cosmica, infatti i loro album e le copertine del loro album sono sempre contrassegnate da fotografie di stelle, pianeti e queste cose qua. Loro stanno andando molto forte, tra l'altro addirittura qualche mese fa sono stati, così a ottobre, sono stati anche a Torino, hanno suonato, è andata bene, quindi evidentemente questo gruppo sta andando avanti, quindi la musica cosmica insomma continua, non muore mai, ci suggerisce Andrea. Va bene.
Adesso ci trasferiamo direttamente in Patagonia. Allora, nel 1974 l'autore Chetwin decide di partire in Patagonia e praticamente aveva appena finito di parlare con l'architetto che compra il biglietto per il Sud America. E arriva a destinazione e qui ne diede l'annuncio insieme alle proprie dimissioni al giornale con un telegramma dove diceva: sono andato in Patagonia. Lì ci rimane per 6 mesi e racconta un po' questa regione, la vita degli abitanti. Infatti decide di partire non solo perché lui si è sempre sentito legato a questa terra, ma anche perché il capitano Millward, che era suo parente, aveva trovato là il pezzo di brontosauro che faceva bella mostra di sé nella credenza della nonna, e quindi lui voleva andare lì per cercare, per ritrovare un po' le sue origini e magari rimpiazzare l'esotico souvenir che ormai era andato perduto. La cosa interessante è che l'autore non è che fa grandi descrizioni paesaggistiche, ma lui ci racconta della Patagonia attraverso quello che emerge dai dialoghi con i vari abitanti. Infatti quello che lui ricerca è il contatto con l'uomo, con l'abitante del luogo, con la gente che è lì, e quindi per capire come mai si comporta così, come mai dice così, come mai fa così. E è un libro veramente bello, pieno, che secondo me una volta finito di leggerlo ci viene a tutti voglia di partire e andare in Patagonia. E nulla, finisco perché sono già andata oltre. Ricordo solo che è stato pubblicato nel 1977 ed è credo una della sua opera più importante. E va bene, passiamo al prossimo brano. Lui è Gilberto Gil o Gil, Geleia Gerald, pezzo del Brasile.
Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, pindorama, país do futuro. Que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo barroco baiano, super poder de paisano, forme plaque e céu de anil. Três destaques da Portela, carne seca na janela. Alguém que chora por mim, um carnaval de verdade. Hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi.
roça, meu boi. É bumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi. É bumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. Glorialva contente, brejeira, Miss Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela examina a folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. É bumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi. É bumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. É bumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi. Meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Foz do morro, pilão de concreto, tropicalia, bananas ao vento. É bumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi. É bumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. Que foi, é bumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi. É a mesma dança, meu boi.
E rieccoci in studio. Questo era Gilberto Gil con, o Gil, non sappiamo, con Geleia Gerall. E, praticamente noi volevamo parlare di loro, perché praticamente questo tizio di Gilberto Gil, insieme ad altri artisti che abbiamo portato oggi, tra cui c'è Caetano Veloso, che è stato il primo pezzo di oggi, e Os Mutantes il terzo pezzo, praticamente loro insieme hanno composto un album dal titolo Tropicania Oupanis et Circenses, che uscì nel 1969 ed è considerato uno degli album più importanti per quanto riguarda la storia del Brasile. Infatti sia Gilberto Gil che Caetano Veloso, ma anche Os Mutantes, comunque diciamo hanno sono considerati tra gli esponenti diciamo di musica tradizionale locale comunque del Brasile molto importanti. Tra l'altro Gilberto Gil è noto per una doppia causa, diciamo lui ha portato avanti due carriere, da un lato quella musicale, dall'altro quella politica. Infatti lui addirittura è stato per un periodo addirittura il ministro della cultura brasiliano, quindi praticamente lui insomma aveva tante cose da fare, però diciamo la sua passione principale è quella sempre della musica. Infatti lui tra l'altro viene fuori dalla Bossa Nova, lì appunto incontrò Caetano Veloso, poi tra l'altro loro due sono stati anche lì per questioni diciamo politiche, sono stati in prigione, in quanto specialmente per quanto riguarda Caetano Veloso, e diciamo spesso a questo signore gli venivano censurate e proibite completamente i brani, i pezzi, quindi già ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. E poi addirittura furono mandati nel 1968 in esilio entrambi, quindi diciamo hanno condiviso entrambe queste esperienze. E cos'altro volevo dire? Niente. E, per quanto riguarda sempre Caetano Veloso, praticamente lui è considerato, diciamo, negli ultimi anni, negli anni 2000, negli anni 90, ha avuto un successo veramente incredibile. Possiamo considerarlo ormai una pop star, diciamo, del mondo latinoamericano, se mi concedete questa espressione. Addirittura lui ha fatto anche, diciamo, ha collaborato a tante colonne sonore, e addirittura l'anno scorso, quindi nel 2013, a febbraio del 2013, è stato anche a Sanremo in Italia con Fabio Fazio, mi pare, no? Chi c'era?
Non so.
Tu non sei un'appassionata di Sanremo, vero Carla?
Non seguo tanto Sanremo, però sì, mi pare che lo scorso anno ci fosse
e quindi
Fazio.
Anche qui, un po' d'Italia c'è sempre, anche dal Brasile. Bene, a questo punto direi di andare avanti e passiamo un altro pezzo, stavolta argentino, quindi stiamo parlando di Gato Barbieri con El Arriero. Thank you.
era Gatto Barbieri con El Arriero. Pensate che nel 1962 l'autore si trasferisce a Roma e dove registra per il giovane arrangiatore, perché appunto parliamo, siamo nel 62, Ennio Morricone, la solo in Sapore di sale di Gino Paoli, mentre invece nel 72 scrive la colonna sonora di L'ultimo tango a Parigi di Bertolucci. Allora, terzo e ultimo libro di oggi, Latinoamericana, i diari della motocicletta di Ernesto Che Guevara. Beh, Che Guevara lo conosciamo tutti, quindi non dico nulla, se non che magari non è conosciuto come scrittore, ma piuttosto come rivoluzionario, guerrigliero, comandante. Tra l'altro c'è una bellissima biografia di Ernesto Che Guevara che è senza perdere la tenerezza, che vi consiglio caldamente. Allora, Latinoamericana, che cos'è? È un vero e proprio diario di viaggio che Ernesto Che Guevara scrive durante questo suo viaggio in giro per l'America Latina insieme al suo amico Alberto Granado. Allora, siamo nel dicembre del 1951 e loro sono due giovani studenti di medicina argentini. Partono in sella una motocicletta veramente sgangherata che infatti finirà a pezzi, perderanno tutto e finiranno appunto senza motocicletta questo viaggio, battezzata come Poderosa, e insieme a lei gireranno appunto per tutta l'America, America Latina, in particolare modo delle rovine di Machu Picchu e al Lebbrosario di San Pablo. Infatti questi sono due momenti abbastanza cruciali di tutto il romanzo, che poi verrà trascritto in film e si vedono appunto queste due scene molto importanti. E scrisse Che Guevara, riflettendo su quell'esperienza, che quel vagare senza meta per la nostra maiuscola America mi ha cambiato più di quanto credessi. Infatti è qui che si forma l'uomo Che Guevara, è qui che si formano i due ragazzi. Queste pagine svelano uno sguardo molto fresco ma già critico e intelligente dell'uomo che era poi destinato a diventare, di lì a poco, infatti, il comandante Che Guevara. E vengono raccontati mille volte dell'America, la miseria degli indios, la folgorante bellezza del paesaggio, perché poi veramente anche le descrizioni dei paesaggi ci fanno voglia, appunto, prima ci fanno venire voglia magari prima in Patagonia, di andare in Patagonia, e adesso di girarci tutta l'America Latina. Quindi dalle pagine trapela questo desiderio di Che Guevara di esplorare, di raccontare, di capire, di conoscere, di emozionarsi poi come solo a 20 anni si può, e mentre questa moto per tutti i pezzi, loro poi da 20enni diventano veramente degli uomini. Adesso passiamo al penultimo brano.
No, in realtà è l'ultimo, infatti, questo è l'ultimo intervento.
Ah, è l'ultimo. Sì, sì. Quindi ci dilunghiamo ancora un po'.
No, direi di ricordare più che altri contatti e poi di concludere. Che ne dici, Carola?
Ah, ok, se abbiamo il tempo, va bene.
Sì, 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 no, il tempo è più che sufficiente. Li vuoi ricordare tu, Carola?
Sì, allora, noi andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, mentre invece il lunedì dall'1 alle 2. Potete sentire la nostra diretta sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, mentre invece i podcast sulla pagina Facebook Route66_onair. E niente, questo era il nostro secondo speciale, terzo speciale, ci trasferiamo in Europa e saremo lì per le ultime due puntate.
In particolare saremo in Francia, il prossimo speciale. E l'ultimo dove lo facciamo, Carola? Boh, chi lo sa? Ci dobbiamo riflettere un po',
sì,
ragazzi, quindi vi lasciamo questo punto interrogativo, dai.
Sì, anche perché c'è tantissimo, quindi
perfetto, ancora dobbiamo decidere. Va bene, a questo punto direi di salutarci, quindi ascoltiamo l'ultimo pezzo di Omar Rodriguez Lopez con Damo Suzuki, Please Hate This Eventually, è solo un estratto, dall'altro loro sono dei domenicani, quindi da Carola, Giuliano e dalla regia Andrea, buon ascolto e buon finale.
Thank you. choose.